Allora, sia lodato Gesù Cristo. Così, registriamo così lo facciamo sentire anche a qualche altro. Pensavo di cosa parlarvi oggi pomeriggio e mi viene in mente una cosa che da tanto tempo così mi frulla per la mente, no? Di fare, diciamo, una catechesi su questa cosa, no? Una cosa che così un po' anche si allaccia alla catechesi che abbiamo fatto ieri. Ieri abbiamo fatto una catechesi su quello che San Francesco gli disse il Signore a San Francesco, no? Va Francesco, ripara la mia casa che come vedi sta in rovina. E ieri abbiamo detto che il Signore questo lo chiede a ognuno di noi, perché ognuno di noi è come una persona unica e irripetibile, che ha una missione precisa e il Signore vuole realizzare questa missione con noi. Sapete, Santa Monica ha pregato 20 anni per la conversione del marito e 16 anni per la conversione del figlio. Poi, quando si sono convertiti tutti e due, ha detto queste testuali parole: la mia missione è finita, no? Perché questa è la missione che mi ha finito. Adesso posso anche morire ed è morta. È morta subito, nel giro di qualche giorno è morta a Ostia, mi pare, no? Non è manco tornata nella sua casa d'origine, era finita la sua missione e così anche Padre Pio, per esempio, quando il Signore gli diede le stimmate, gli disse: ti do la mia croce per 50 anni e poi dopo questi 50 anni è finita la tua missione e ti prendo con me. Infatti Padre Pio già sapeva il giorno della sua morte, 50 anni prima, infatti quando andava dal barbiere, no? E diceva: mancano 30 anni, mancano 25 anni. Il barbiere pensava che ce l'aveva con lui, gli stava facendo il conto alla rovescia, invece era. Infatti sapete, a Padre Pio gli regalarono 50 rose rosse per il giorno che ricordava le sue stimmate, il 18 settembre, no? 18 settembre, lui ebbe nel 1918 le stimmate visibili, no? E quindi gli regalarono 50 rose rosse il 18 settembre del 1968, tanto che lui una rosa di queste la mandò a Pompei ed è rimasta ancora, è verde questa rosa, è rimasta a bocce, cioè si è richiusa in bocce, lo sta lì a Pompei, no? Come reliquia. Una di queste 50 rose, e poi lui dopo 2 giorni, dopo 2 o 3 giorni è morto, no? È morto il 22, 23 settembre, 5 giorni dopo che il Signore si era preso la croce, diciamo, no? E gli erano sparite le stimmate, infatti l'ultima messa non c'era più le stimmate perché era avvenuto come è successo, e una volta lessi di un, non so quelli che studiano queste cose del sangue, delle vene, no? Angiologo, no? Ematologo? Angiologo no. Comunque, uno che studia queste cose diceva che è un miracolo più grosso che sono sparite le stimmate a uno che ci ha avuto per 50 anni buchi e non, che è tornata alla pelle come un bambino e non che avesse avuto le stimmate, non so se mi capite. E quindi come ha detto Gesù, si è ripreso la croce, è finita la sua missione e il Signore se l'è preso, no? E quindi c'è questa missione che è anche un termine, no? Un inizio e una fine. C'era bellissima la Beata, no, Beata, la Santa Francesca Romana, che c'era il suo angelo custode, che lei lo vedeva, che ogni volta che gli appariva che stava tessendo tipo un ricamo, no? E verso la fine della sua vita vedeva che questo ricamo si stava completando, no? Che l'angelo custode stava completando di tessere questo ricamo, infatti poi dopo qualche giorno, quando ha finito il ricamo, è morto. Quindi, come dicevamo ieri, abbiamo una missione che è anche un inizio, una fine, no? Un termine. Mi ricordo che c'era una famiglia molto provata, no? Che conosco bene, che gli sono morte 2 figlie, no? Che aveva 2 figlie, sono morte nel 2005 a Sharm el-Sheikh, no? Sono morte così un attentato di Al-Qaeda, così, no? E ci abbiamo fatto grazie di accompagnare questa coppia, diciamo, in quest'anno, diciamo, non si può definire, diciamo, traumatico, sì. stavo dicendo infernale nel senso umano, no? Nel senso come un anno, diciamo, tormentato, no? Così uno che perde l'uniche due figlie che ha, così in un giorno. E spesso, qualche volta facevo l'esempio a Laura, no? La mamma, dicevo, sai, a volte la vita è come fare tipo le Olimpiadi, no? Sai, ci sono le Olimpiadi. E noi siamo tutti un'equipe, tutta una squadra, no? Allora c'è la, come si chiama?
Mela.
Carmela che fa il salto in alto, no? Ci stanno le sorelle gemelle qua, che stanno pure, ultimamente stanno pure vicine, no? Che fanno, non so, i 1500 metri, no? Così. Allora, noi, ogni volta che gareggia qualcuno, no? Ricordami, no? Carmela fa il salto in alto, no? E poi, finita la sua gara, là si mette in un cantuccio e aspetta che gli altri gareggiano, no? Non so se capisci. Tutta l'equipe dell'Italia, facciamo conto, no? Siamo tutta l'equipe dell'Italia, cioè come si chiama? Come si chiama lui di nome? Salvo che lancia il peso, no? La moglie lancia la moglie. Il martello, lancio il martello si chiama, no? Così, no? Allora, ognuno di noi fa il suo. E poi stiamo lì aspettando che gli altri fanno la loro gara, la loro missione. E dicevo, Paolo e Daniela hanno fatto la loro missione, no? E adesso fanno il tifo per noi, anche per i genitori, perché possono completare anche loro la loro missione, no? Sapete, hanno aperto una casa famiglia, no? Adesso hanno una casa famiglia che prendono i bambini dai 0 ai 10 anni, no? E quindi loro dal cielo fanno il tifo per i genitori, anche per gli amici, no? Ex fidanzati. Perché ognuno di noi, no? Anche me, no? Perché ci conosciamo indirettamente, anche fanno il tifo per noi, perché poi diventiamo come Dio, quindi amiamo tutti, perché ognuno di noi possa finire la sua gara e poi stasera andiamo a fare una festa che non finisce mai, a un ristorante di 500 miliardi di stelle che non finisce mai questa festa, no? Quindi dobbiamo solo aspettare qualche oretta, no? Che gareggiano tutti e poi andiamo a fare questa festa con papà, no? Per tutta l'eternità. Questa è la vita, diciamo, no? Allora, come si chiama? Salvo deve lanciare bene il martello, no? Allora si deve esercitare, si deve esercitare a fare bene la sua missione, no? Perché questo qua l'abbiamo detto ieri. Ora, qui dicevo, di che cosa volevo parlare oggi? Una cosa che mi frullò la mente di parlare tempo fa, no? Una cosa spesso che il Signore mi richiama l'attenzione. Molto spesso, sapete, noi sacerdoti ci laviamo le mani, no? Avete visto? Prima di celebrare la messa viene il sacerdote al lato e si lava le mani, no? Si lava le mani. È molto spesso come se quando mi lavo le mani, no, come se mi sente il Signore che mi dice non lavarti le mani, no? Non so se, sapete, la famosa lavata di mani se la fece Ponzio Pilato, no? Che c'era il popolo di Israele che voleva Gesù condannato a morte, no? E chiedevano a Pilato, dato che loro non lo potevano fare, chiedevano a Pilato che li facesse contenti, che ammazzasse questo tremendo Gesù, no? Che gli dava fastidio, che gli rovinava la loro gloria umana, no? Sapete, dice il Vangelo, Pilato sapeva che gliel'avevano consegnato per invidia, no? Cioè i farisei ammazzarono Gesù per invidia, perché tutti andavano appresso a Gesù e quindi questo non gli piaceva a Pilato, ai farisei, dottori della legge, e così per invidia lo eliminarono. Allora Pilato, e questi insistevano, no, e c'ha queste, Pilato vedeva che non c'aveva niente, niente di male, non ha fatto niente di male, infatti Pilato lo voleva liberare a Gesù, no? Lo voleva liberare, però alla fine, dato che questi insistevano e potevano creare problemi, no? Alla sua tranquillità, questa è una cosa che guarda anche noi, Pilato fece questo gesto, si fece portare una bacinella, si lavò le mani, e disse, non sono responsabile del sangue di quest'uomo. Però Ponzio Pilato, facendo così, ha peccato. Ha peccato. Mi ricordo una mistica che diceva, raccontava questa storia, no? Il Signore gli faceva vedere la Madonna che rincontrava gli apostoli dopo la passione e morte di Gesù. E la Madonna era un poco come un atteggiamento di rimprovero verso gli apostoli, no? E diceva agli apostoli che, come sapete, tutti quanti se ne sono andati, a gambe, hanno lasciato Gesù solo come un cane, solo in mezzo a persone che lo odiavano, tranne Giovanni, la Madonna, qualche pia donna. Diceva la Madonna agli apostoli: voi non potevate impedire che Gesù, diciamo, venisse crocifisso, perché questa era la volontà del Padre, il disegno che Dio aveva su di lui, però potevate alleviare le sue sofferenze, no? Potevate alleviare, con la loro presenza i discepoli potevano alleviare le sofferenze di Gesù. Mi ricordo c'era una professoressa, quando ho fatto, diciamo, l'anno di pastorale, diciamo, a Posillipo, dopo il baccalaureato, che diceva, adesso non mi ricordo di preciso, però che dovevamo fare anche quell'anteca, quello iota, quel pochino che tu potevi fare, no? Mi viene in mente un frate nostro, no? C'è un confratello che è stato con noi un po' di tempo, si chiama Fra Gennaro, che lui sta con il ramo maschile dei frati di Madre Teresa, no? Cioè il ramo maschile, diciamo, il parallelo delle suore di Madre Teresa, delle suore della carità, no? Al maschile. E diceva che c'era uno che stava morendo, no? Allora, stava lì che aspettava che moriva. Però stava lì, diceva, ma gli metto una flebo. Mette un'altra flebo, così, così, e alla fine questo non è morto. Non è morto. A volte, facendo quel poco, no? Tante gocce fanno male, sia, diciamo, a livello negativo, no? Ma sia a livello positivo. Tu cerca di fare quella goccia che puoi, no? Il Signore a volte non ci chiede, tante volte a noi ci blocca l'impotenza, no? Anche dare un consiglio a una persona, non so, che gli muore un figlio, una persona che ha problemi, no? A volte uno si sente impotente, allora uno parla col Signore, prega, no? Chiede: Signore, che gocciolina di aiuto posso dare a questo fratello, no? Perché sapete, a volte basta poco, anche un sorriso, no? Madre Teresa, che bello, diceva l'importanza anche di dare un sorriso, una stretta di mano, un abbraccio. Tante volte, non so, sono stato a casa adesso di un, stavo a casa di una persona, no? Mi ha detto: c'era un moribondo, sono sceso, gli ho dato i sacramenti. Poi questo ragazzo dice: sai, ti ringrazio per le parole che mi hai detto, ma io non mi ricordavo di aver, non ha, mi pare che non ha detto nessuna parola, no? Forse gli ho detto, non mi ricordo manco che parole, gli avrò detto solo, non so, forse, non so che gli ho detto, no? Però quella parola, come se in quel momento cruciale per lui, che gli è morto il papà, l'ha tenuto in piedi, no? Però io manco mi ricordo che parola ci ho detto, no? Per dire, a volte basta anche un poco, no? Una goccia, basta che. E a volte quante occasioni noi abbiamo di non lavarci le mani, e a volte ce le laviamo, no? Non so se. Tante. Che bello, c'è una storia che raccontano un movimento, no? Nella chiesa, che parla di alcuni ragazzi che un pomeriggio decisero di andare a trovare i carcerati condannati a morte, no? Questi ragazzi ci andarono così, tanto per andare, sai, quasi non ci stavano andando, ci andiamo, non ci andiamo, ma alla fine vanno. Vanno e c'erano due condannati a morte, due ragazzi condannati a morte sulla sedia elettrica, penso, che odiavano Dio, odiavano il mondo intero, maledicevano tutti, no? Questi due ragazzi. E questi ragazzi volontari, che ci sono andati così, quasi per sbaglio, diciamo, no? Così, quasi non volendo, sono andati là, parlando con loro, li hanno li hanno sanati, no, da questo odio, questo malessere, e questi due moribondi sono morti lodando Dio, benedicendo, baciando il crocifisso, si sono fatti confessare. Sono morti in grazia di Dio, e questi due moribondi, cioè questi due condannati a morte, questi due, diciamo, condannati a morte, no, stavo dicendo delinquenti, sembra brutto perché tutti quanti siamo delinquenti, diciamo, molto spesso puntiamo il dito verso chi è un delinquente, però lo siamo tutti, no? Questo è uno dei grandi peccati nostri, no? Questi qua sono diventati gli angeli custodi, padroni un po' di questo movimento, non so se mi capite. Tutto questo perché è successo? Perché quelli per sbaglio sono andati, non si sono lavati le mani, cioè, beh, andiamo a trovare i carcerati, no? Sapete, molto spesso noi perché ci blocchiamo, no? A volte a dare un consiglio a una persona, una cosa. Perché ci vediamo impotenti? C'era, mi ricordo, adesso è morto, proprio adesso a gennaio, il vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, che era una volta parroco a Lecce, e indiceva la missione popolare nella sua parrocchia. Solo che i suoi parrocchiani ogni anno trovavano una scusa, no? Cioè, non siamo pronti perché manca questo, c'è questa cosa che non funziona. Un altro anno, no, oggi, quest'anno non la possiamo fare perché c'è quest'altra cosa, no? Alla fine il parroco ha capito che il problema che avevano i suoi parrocchiani perché non facevano partire la missione era la PDM, come si dice, la paura della morte, no? La paura di andare lì casa per casa, che quelli ti mandano a quel paese, la vergogna, no? Di bussare casa per casa. Ma dice, vabbè, non siamo pronti, la facciamo lo stesso, no? L'hanno fatta lo stesso, e poi come gli apostoli tornavano tutti pieni, sai, no? Gli apostoli no, abbiamo visto cadere i demoni dal cielo, no? Così, tutti entusiasti. Perché molto spesso noi ci fidiamo delle nostre forze, no? Ma certo questo viene dall'esperienza, no? Io tante volte il Signore mi ha fatto questa grazia, no? Di vedere come veramente fa Lui le cose, no? Mi ricordo proprio, stavo a Ugento, dovevamo salutare le persone perché dovevamo chiudere quel convento, quindi la gente stava pure un po' alterata perché dovevamo chiudere, i frati si dovevano abbandonare quel convento di Ugento, sapete, si crea un affetto, no? Allora gli viene difficile poi lasciare i frati. Allora io mi ricordo, stavo seduto lì, no? Come stanno questi, io stavo seduto dove sta Mattia, c'era Fra Pio che era il generale, ha parlato lui, e poi si rivolge vicino a me e dice, ma ti senti di dire qualcosa? Io non mi sentivo di dire niente, no? E gli ho detto, no, non mi sento di dire niente, no? Però poi mi ha detto, com'è importante l'obbedienza, veramente, noi abbiamo questa grande grazia, no? Motivo di stare nella chiesa, quindi abbiamo una gerarchia di obbedienza, c'è il parroco, c'è il responsabile della comunità, è importante l'obbedienza, no? Quando siamo nell'obbedienza facciamo miracoli, no? Mentre quando sei fuori l'obbedienza, le comunità diventano degli inferni, diciamo, no? Perché ognuno fa di testa sua. Comunque, il superiore mi disse, io non mi sentivo dire niente, dici qualcosa. Come se il Signore mi dicesse, dice Gesù, perché parla il superiore, dice San Paolo, Romani 13, 1, 8, mi pare così. Romani 13, 1, 8. Non vorrei sbagliarmi, no? Sì, c'è nella Bibbia. Romani 13, 1, 8 dice, l'ordine stabilito dall'autorità è l'ordine stabilito da Dio. Chi disobbedisce all'ordine stabilito dall'autorità, manco il superiore, l'autorità significa pure il sindaco, no? Significa il tuo capo d'ufficio. Chi disobbedisce all'ordine stabilito dall'autorità, disobbedisce all'ordine stabilito da Dio. Pensate, Gesù è nato a Betlemme, questo lo dico spesso, per obbedire a chi? All'imperatore Cesare Augusto, che diceva di andare a fare il censimento, quindi la Madonna con 9 mesi di gravidanza si è fatta 150 km su un cammello più o meno, no? Su un cammello, su un asino, no? 150, la Madonna poteva dire, devo fare 150, io sto incinta, sono giustificato, il censimento non vado a fare, no? Invece San Giuseppe era una Madonna, umili, obbedienti, che ti costringe a fare un miglio, fanne con lui due, no? Chi due? Hanno visto nella voce dell'imperatore Cesare Augusto la voce di Dio e sono andati a Betlemme, e Gesù, dove c'era la famiglia di Giuseppe, e Gesù è nato a Betlemme come era stato profetizzato da Michea, no? Dai profeti, e tu, Betlemme di Giuda, non sei il più piccolo capoluogo, ma da te uscirà il Salvatore, no? Non so, la profezia di Michea. Quindi Gesù, il Messia, doveva nascere a Betlemme. Quindi se la Madonna e San Giuseppe non obbedivano all'imperatore Cesare Augusto, Gesù nasceva a Nazareth, rompendo le profezie, non poteva essere. Quindi Dio ha fatto sì che suo figlio Gesù nascesse a Betlemme come aveva profetizzato, servendosi dell'imperatore Cesare Augusto. Allora, comunque, l'autorità. Quindi noi obbediamo all'autorità, non vi... se volete dopo facciamo a altro... Comunque, fra Pio mi disse, parla. Io stavo qua, Sono partito da qui, era proprio così, la cappella è un po' più grande, però era la distanza. Io sono partito da qui che non sapevo cosa dire, anzi, avevo pure la voglia di non parlare. Ho fatto un passo, due passi, tre passi, sono arrivato qua, ho iniziato a parlare, che belle parole, io mi ascoltavo, mi ascoltavo anch'io, no? Veramente che discorso bello, no? Ho detto, diciamo, mi ricordo qualche parola, no? Dice, voi state male perché vi lasciamo, no? Dico qualche piccolo accenno di quello che ho detto. Però se io non lasciavo la mia fidanzata, non lasciavo mia madre, adesso voi non mi conoscevate? È tanto bene che Dio ha permesso. Allora a volte il Signore ha bisogno che lasci anche voi per dei fratelli che ancora non lo conoscono. Che belle parole, io mi ascoltavo, bella. Cioè, che bello, a volte il Signore è così, lo Spirito Santo parla attraverso di me e parla pure a me, tante volte sapete, io parlo e delle parole sono riferite a me, mi ricordo una volta, vabbè, mettiamo delle parentesi, no? Le parentesi, mi ricordo, sapete, spesso faccio l'esempio del bambù, lo conoscete l'esempio del bambù? L'esempio del bambù è bellissimo, l'esempio del bambù, no? Che fa, lo facciamo sempre il bambù? Sì. Parentesi nella parentesi, che ci ascolta, abbi pazienza. C'era un bambù, questa è bella questa storia, c'è un bambù bellissimo, no? Bambù bellissimo in un giardino, no? Questo bambù era il bambù più bello, così. Arriva il padrone del giardino, che è il Signore, dice bambù, bambù mio, mi servi, ho bisogno che tu sia un mio strumento. Ma Signore, io questo desidero, essere tuo strumento? Allora il Signore dice, bambù mio, però per essere mio strumento ti devo tagliare dalle radici. Ma signore, ma se mi tagli dalle radici io perdo la mia vita. Si devitalizza un dente, no? Cioè non è morto, no? E dice signore, ma se non ti taglio dalle radici non mi puoi essere utile, non puoi essere il mio strumento, non mi puoi servire. Allora il bambù stesse là, no? Alla fine abbasso il capo e dice signore, e tagliami dalle radici. Bambù mio, però per essermi utile, per essere il mio strumento, ti devo anche tagliare tutti i rami. Dice, ma signore, se mi tagli tutti i rami, io perdo tutta la mia bellezza. Pensate a una donna di tagliare i capelli, un mostro diventa, no? Si vuole fare un esperimento, togliamo tutti i capelli alle donne. Loro stesse le vedremo piangere, no? Che si spaventano della loro immagine. Allora, dice, se io taglio la mia chioma, perdo tutta la mia bellezza. E dice il padrone giardino, ma se non ti taglio la chioma, non mi puoi servire. Se non ti tagli i rami, non ti rami. Abbassò la testa. Poi disse, bambù mio, ti devo chiedere un'altra cosa. Per essere mio strumento ti devo anche spaccare in due. E vabbè, il bambù abbassò la testa. E poi disse, alla fine, bambù mio, un'altra cosa ti devo chiedere. Per essere mio strumento ti devo anche togliere il cuore. Ti toglie anche il cuore. Quando dissi questa cosa, mi ricordo, stavo uggento, no? Stavo parlando agli scout, mi pare. Stavo facendo questa catechesi agli scout. Quando dissi ti devo togliere anche il cuore, sentivo che questa parola che dicevo uscita dalla mia bocca era rivolta a me, no? Cioè, anche a me, nel senso che il Signore dice ancora qualcosa ti devo togliere, no? Cioè, ho tolto la famiglia, cioè come se ti devo prendere ancora qualcosa. Qualche mese dopo il superiore mi disse, sai, manca un sacerdote in Colombia, ti senti di andare in Colombia? E io, come al solito, dicevo, adesso non mi sento, però se tu vuoi che vada in Colombia, domani mattina io parto, diciamo, no? Comunque, alla fine sono andato in Colombia, però non mi sentivo di andare in Colombia, no? E mi ricordo quando stavo in Colombia, giravo sulle moto, no? Perché là non c'è l'asfalto, no? Passando una via dall'altra, mi ricordo e ringraziavo il Signore, Signore ti benedico, ti ringrazio per quanto bene mi stai facendo fare qua in Colombia. In un anno e mezzo, in 20 mesi, ho fatto un apostolato immenso, no? Tantissimo, quante persone il Signore mi ha fatto aiutare, no? Incontrare, aiutare. E dice, guarda, se avessi seguito il mio cuore, il bambù non si fosse fatto togliere anche il cuore, tutto questo bene non lo avrei potuto fare, no? Per dire, a volte come il Signore, parlando attraverso di me, parla anche a me, col suo spirito, no? Comunque, ora finisco pure la storia del bambù, se no lo lasciamo a metà. Comunque, il padrone, alla fine del giardino, quindi il Signore tagliò il bambù dalle radici, gli tolse tutti i rami, spaccò in due il bambù, gli tolse il cuore e si servì di questo bambù per portare l'acqua dei campi morti per la siccità e quindi li rifece tornare in vita, li riportò alla vita, no? Quindi molto spesso noi facilmente diciamo, Signore, io voglio fare la tua volontà, voglio essere tuo strumento. Cioè, fratello mio, però per essere il Signore lo vuole più di noi, no? Però per essere suo strumento, a volte ti devi far sputare in faccia. Ti devi far mandare a quel paese, no? Succede così, no? È il contrario di lavarsi le mani, no? Pensate, Giovanni Battista, per non essersi lavato le mani, gli hanno tagliato la testa, diciamo, no? E quante persone, anche i missionari, pensate, ogni tanto ammazzano qualche missionario che poi si legge che lui si dedicava a difendere i poveri, le persone ultime, no? A volte quando, guai a voi se tutti diranno bene di voi, quando tu con tutti e due i piedi segui il Signore, lo servi, dai fastidio al demonio. Il demonio in qualche maniera, pensate ai santi, pensate ai Padre Pio, tutte le persecuzioni che ha avuto, no? Ma non solo Padre Pio, ma anche Santa Bernadette, Santa? Non mi ricordo se era Bernadette o Santa Lucia di Fatima, no? Bernadette mi pare che era. Bernadette, mi ricordo quando andò dal parroco, no? Perché la Madonna gli aveva detto, vai dal parroco e digli che mi deve fare una cappella, non so, una cappella in onore mio. Allora Santa Bernadette va dal parroco e gli dice, la Madonna mi ha detto la cosa, no? Lei la chiamava, questa, mi ha detto di dirle così, così, così. E il parroco disse, ma io non ci credo, ma non mi ha detto che ci dovete credere, mi ha detto che vi devo dire solo questo. non so se... E così è bello, no? Allora a volte seguire il Signore, fare la volontà di Dio, per esempio se Pilato non si lavava le mani, aveva problemi. Lavarsi le mani è la cosa più semplice. E veramente quante volte noi abbiamo la tentazione di lavarci le mani? Ci stanno persone che a volte... Conosce una signora bellissima, no? Una signora molto bella. Io quando dico bella parlo di dentro, no? Che un giorno era il compleanno di sua figlia, compleanno della sua figlia forse 7-8 anni, no? E così c'era un acquazzone, un nubifragio, no? E lei davanti alla chiesa conosceva che c'era un barbone che gli dava l'elemosina, no? Allora venne questa cosa e questa signora pensava a questo barbone che sta in mezzo alla strada. Allora sapete che ha fatto? È scesa, è andata a prendere e l'ha portata a casa sua, no? Durante la festa della figlia, quindi l'ha tenuta in una stanza lì, quindi non lavandosi le mani, la signora sicuramente ha creato problemi alla festa, ha rovinato un po' la festa, no? Per dire, no? Sapete poi che ha fatto questa signora? Si è fatto un mutuo e si è comprato un appartamento per metterci il barbone dentro. Si è fatto un mutuo e ci ha messo il barbone dentro, no? A volte amare Dio comporta un se... questo è il contrario di lavarsi le mani, no? Sono cose rarissime queste, farci il mutuo per mettere un barbone dentro l'appartamento. Quasi diciamo più... Allora, veramente, no? E la cosa importante, quando a volte ci troviamo davanti a questi momenti, no? Che uno non sa... Si sente impotente, come diciamo, un problema a volte del lavarsi, si sente impotente, a volte vede tutti i muri. E come diceva questa professoressa, che mi diceva, se ci fosse solo, vabbè, come Fra Gennaro, no? Vabbè, puoi spostare questa candelina da qui a qui, se puoi fare solo questo, fai solo questo, no? Cioè è importante che fai quella gocciolina che puoi fare, no? Poi il resto lo fa Dio, il resto lo fa Dio. Mi ricordo una volta, veramente per una gocciolina, c'era un uomo che stava lasciando la moglie. Mi ricordo, stavo sul terrazzo in Colombia, perché la signora mi aveva prestato il telefono, no? Allora, c'ero io, questa signora molto pia, una santa donna, si chiama Gemma, no? Veramente una santa, una santa. Allora, lei stava dietro di me che pregava, io parlavo con suo marito per convincerlo a tornare a casa. Allora, stavo là, dice, ma sai, dagli un'altra possibilità, no, 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 cioè, dagli un'altra possibilità, no, no, cioè, alla fine io stavo cedendo, questo proprio non voleva sapere niente, no? Stavo cedendo, dice, basta, sono girato questa signora, ha detto, faccio l'ultimo tentativo. Proprio l'ho fatto così, l'ultimo tentativo, l'ultima goccia, ho detto, vabbè, dai un attimo, vabbè, torno. È tornato, ma proprio io avevo già buttato la spugna, no? Perché stavo là da 10 un quarto d'ora. Secondo me sono state le preghiere di questa signora, no? Che forse ha detto l'ultima, quell'ultima Ave Maria là. E questo qua è tornato, e suo signore era posseduto, mi ricordo gli facemmo un esorcismo, c'erano 8 ragazzi che lo mantenevano, l'ho detto un'altra che. E quindi forse la causa che stava lasciando la moglie, tutti i problemi che c'erano, era questa possessione, tutto un macello. Allora, alla fine, questi forse adesso vivono felici e contenti, anche senza demoni di troppo, diciamo, erano in più, li hanno tolti. E a volte per aver mi dicono dobbiamo tagliare perché certo, dobbiamo farci 15 ore di viaggio, diciamo, prima si parte. Però no, per aver. Attenzione, attenzione, facciamo fare lo Spirito Santo, no? Sì. No, per caso facciamo fare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo obbedisce ai superiori, eh? Vediamo. Comunque, per aver proprio l'ultimo figlio, io già avevo gettato la spugna, mi sono già detto a stasera, vabbè, lo dico un'altra volta, proprio così ho detto, tanto non c'entra, parlo col muro. Vabbè, vuoi tornare? Torno. Così. E è cambiata la vita di questa persona. Allora, così, chiediamo proprio al Signore veramente di stare attenti a non lavarci le mani, no? A lavarci le mani in tante cose, anche nell'educare i figli. A volte uno, vabbè, mio figlio c'ha questo piccolo difetto, uno glielo lascia, no? Non lavarti le mani, no? Non lavarti le mani. Dobbiamo veramente cercare di. C'era una volta questa mister che sono stata all'inferno, così, che a volte c'erano persone che facevano un peccato mortale nel non farsi rispettare dai figli, no? Era un peccato grave, no? Non farsi rispettare dai figli. Allora dobbiamo veramente stare attenti, no? Non lavarci le mani, non così. Vabbè, chiediamo questa grazia a Dio, di non lavarci mai le mani, no? Di poter essere sempre pronti a fare come San Francesco, dire di sì, come la Madonna. Al comando del Signore, vai, ripara la mia casa che sta in rovina, no? C'è la tua famiglia, la tua missione, così chiediamo la grazia al Signore di non dire mai no, no? Oppure di lavarci le mani, no? Anche per esempio un vicino di casa che sta morendo o che ha bisogno, uno va là e dice, Signora, di che cosa avete bisogno? Cioè, a volte basta una piccola azione, no? Per cambiare la vita di una persona. Non so chi me lo diceva, qualcuno mi diceva una cosa del genere. L'ho sentito poco tempo fa, no? Mi diceva che un medico, ha avuto un tumore. Un medico che lavora, mi pare, in oncologia, no? Quando ha avuto il tumore, il medico, dopo era diverso con i pazienti. Prima, già, signora, lei c'ha un tumore, fa così. Dopo era un'altra persona con i pazienti perché l'ha provato lei sulla sua carne, no? Allora l'empatia, no? Mettersi al posto di quella persona. Se io fossi al posto di quella persona, avrei disagio. Tante volte noi vediamo queste persone che stanno ai semafori, no? Ai semafori che lavano i vetri, tante persone sulla bancarella là a cercare di vendere, non so, i cioccolatini, i fazzoletti. A volte pensate, questo è un padre di famiglia, no? A volte, no? Stare là al freddo per portare qualcosa a casa. Mettiamoci nei panni degli altri, no? A volte veramente siamo malati di egoismo, di indifferenza, no? Tranquillamente ci facciamo la vita nostra, non come i cavalli, ci abbiamo i paraocchi qua, no? Però veramente se avessimo questo cuore di Dio, pensare a quel fratello, ah, se io fossi al posto suo, no? cosa desidererei che tu facessi a me? La legge d'oro della Bibbia: fai agli altri quello che vorresti sia fatto a te, non fare agli altri quello che non vorresti sia fatto a te, no? La chiediamo questa grazia, la chiediamo anche a San Francesco, no? Che sicuramente non si è lavato le mani, no? Si è lavato Gesù Cristo. Vi faccio una benedizione, eh? Facciamo una benedizione anche inizio viaggio. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, vi riempie ogni grazia e benedizione dal cielo. Facciamo una cosa importante che molto spesso ci dimentichiamo come i nove lebbrosi del Vangelo, no? Facciamo una preghiera di ringraziamento per questi 2 giorni passati qua, 1 giorno e mezzo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ti ringraziamo, Signore, di tutti i tuoi benefici, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La benedizione di Dio Onnipotente, con la quale vi affida la Madonna, a San Francesco, a Santa Chiara, e chiedo anche al Signore che vi conceda le grazie che desiderate, che avete chiesto, se sono la cosa migliore per voi e per i vostri cari. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Ci andiamo con le campane, no? Buon viaggio!